Noi.
Allora, aspetta Alessandra, ora
un poco di vino magari.
Allora Alessandra, cioè, se vuoi parlare puoi cominciare, devi però mettere il, cioè, devi togliere il mute.
Fatto. Allora, buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questo secondo incontro del ciclo che Don Luciano Locatelli ci sta regalando. Nel primo ciclo, nel primo incontro ci ha parlato del Gesù storico, quindi ce lo ha inquadrato storicamente nel contesto socioculturale dell'epoca e stasera ci accompagnerà nell'approfondire la sua figura. Siamo contenti di avervi numerosi anche questa sera. Come sapete, l'incontro è organizzato da Cammini di Speranza, che è questa associazione di credenti LGBT, di cui potete seguire un pochino la storia sul sito camminidisperanza.org. Quindi adesso daremo la parola a Luciano per questo incontro e vi diciamo che è possibile poi fare le domande, le potete scrivere sia in chat che poi intervenire direttamente. Noi cercheremo nei limiti del possibile di raccogliere tutte le vostre riflessioni e domande eventuali. Grazie a tutti e la parola a Don Luciano.
Grazie Ale. Spero che mi sentiate tutti. L'altra volta abbiamo fatto un po' un giro nella storia sociale, culturale, religiosa di Gesù. Non sono riuscito a sottolineare una cosa che volevo fare e che è importante per comprendere quanto diremo anche stasera. Dopo il rientro di Israele dall'esilio di Babilonia, di fatto, con la riforma di Esdra e Neemia, non sto a dirvi chi sono, scartabellate un po' la Bibbia, andate a vedere. Praticamente in Israele si crea uno stato teocratico, fondamentalmente. Oggi lo chiameremmo uno stato di tipo sovranista, populista, con una bella spennellata di teocrazia, dove praticamente la legge, la Torah, diventa legge che regola tutti i rapporti tra le persone, legge di Stato praticamente. E una delle conseguenze di questo fatto, e che è interessante, è che gli stranieri e tutti coloro che non fanno parte di Israele vengono allontanati, vengono espulsi. A questa diciamo, reazione dentro Israele, non tutti sono d'accordo con questa linea. Nascerà quel libretto famoso che è di un'ironia e di un sarcasmo straordinario, che è il libro di Giona. Quando il Signore, davanti alle strutture che si creano in Israele, invierà Giona alla Siria, a Ninive, uno dei nemici giurati di Israele, per offrire loro perdono e misericordia. E in questo contesto che continua poi fino all'arrivo di... C'è qualcuno che non ha spento il microfono, che sento un fondo.
Sì, c'è qualcuno che ha ancora il microfono operativo. Vedete di chiuderlo tutti perché si sente rumore.
Quando arriviamo al tempo di Gesù, questo stato teocratico, chiamiamolo così, ha prodotto alcune categorie di personaggi che si distinguono dentro Israele. Una di queste sono i farisei. Noi abbiamo oggi un'immagine molto piuttosto negativa dei farisei, ma di fatto se Israele è arrivato fino ad oggi è grazie anche a loro e soprattutto a loro che hanno conservato la tradizione, diciamo, pura della legge di Israele. E li incontreremo questa sera e vedremo un po' cosa succede. Vi propongo, nel nostro tema di un Gesù che propone un Dio non esclusivo, nel senso un Dio inclusivo, un Dio che si prende cura e si fa carico di chi normalmente noi tendiamo a escludere, lo incontriamo questa sera in un racconto, nella narrazione che Luca ci fa nel suo Vangelo, al capitolo 5, quando Gesù ci racconta come incontra Matteo, e lo chiama al suo seguito Levi, l'esattore delle tasse. Siamo al capitolo 5 di Luca, i versetti dal 27 al 39. Io leggerò solo i primi adesso e poi proseguirò se avremo tempo con gli altri. Allora vi leggo questa parte che ci interessa. Prendo la traduzione della CEI per comodità. Dopo questo, dopo aver guarito il paralitico, ve lo ricordate quello che gli ha sfondato il tetto di casa, è sceso giù, l'hanno portato giù, eccetera. Dopo aver guarito il paralitico, uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente che erano con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù rispose loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano. Prosegue poi la discussione sul digiuno e con i famosi detti della toppa nuova sul vestito vecchio e il vino nuovo in odri vecchi. Se abbiamo tempo lo vedremo. Allora, già Gesù ha avuto una discussione forte dopo la guarigione del paralitico, perché ha cominciato il suo rapporto, la sua relazione con questo uomo paralizzato dicendogli: ti sono perdonati i suoi peccati. E subito lì c'è stata la bagarre con gli scribi e i farisei, gli è andato del bestemmiatore. All'epoca non era come da noi, all'epoca la bestemmia era punibile con la morte, quindi già Gesù si è mezzo inguaiato. Qui addirittura va a frequentare qualcheduno che non era sicuramente tra le persone più amate in Israele, un esattore delle tasse. Non è che i nostri oggi siano molto più amati, però di fatto in Israele, siccome lavoravano per conto dei romani, per conto di una potenza straniera, erano assolutamente odiati, diciamo così. Luca, nel suo Vangelo, io lo chiamerei il Vangelo dei casi impossibili, perché di fatto ci presenta dei casi senza soluzione a prima vista. Pensate come comincia, per esempio, il suo Vangelo quando descrive l'Annunciazione. L'Annunciazione a Maria si conclude con le parole di Gabriele che dice: nulla è impossibile a Dio. Quindi Dio è il Dio dei casi impossibili. Quelli che noi diciamo disperati, senza soluzione, boh, sono i suoi. Allora, uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. È la primissima volta che Gesù si confronta con questa categoria di persone, con i pubblicani, che per gentilezza venivano equiparati ai pagani e quindi identificati come cani. Allora, detta così, dice uno: vabbè, è un raccontino. Uscì, vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Gli evangelisti non mettono mai i verbi a caso, è Gesù che vede. E questa cosa qui ci dice che è sempre lo sguardo di Gesù che si accorge di persone che vivono in situazioni di difficoltà, di esclusione, di isolamento, di emarginazione. Lui nella folla riesce sempre a individuare chi è fuori dagli schemi, da tutti gli schemi, e non ne fa un problema. Perché non abbiamo la possibilità di approfondire quanto è stato detto prima dal Vangelo di Luca. Brevemente, con Gesù, la prima cosa che Gesù fa, la prima proposta che Gesù fa è di cambiare il rapporto dell'uomo con Dio. Nella cultura religiosa di Gesù è l'uomo che deve cercare Dio, è l'uomo che deve purificarsi, sistemarsi, pregare, per andare incontro a Dio. Con Gesù è esattamente il contrario, è Dio che va a cercare l'uomo. Quindi non è più un Dio da cercare, ma è un Dio da accogliere. E la cosa comincia a farsi un po' meno complicata rispetto a come l'abbiamo fatto noi. Allora, perché questa cosa è importante? Sembra banale, però è importante perché Fin quando siamo noi a cercare Dio, partiamo da una nostra immagine di Dio, da un nostro concetto di Dio. Per cui alla fine andiamo in cerca di ciò che noi in fondo desideriamo e non permettiamo all'altro di entrare nella nostra vita per come è. Partiamo dalle nostre idee, dalle nostre costruzioni teologiche, dai nostri dogmi, da tutto quello che vogliamo. Abbiamo già un'idea in testa di Dio e quello cerchiamo. Ma cerchiamo un'idea di Dio, non cerchiamo Dio. Ora, con Gesù le cose si capovolgono. Non siamo più noi a cercare Lui, ma è Lui che cerca noi e chiede di essere accolto. Allora, questa cosa qui ci cambia fondamentalmente il nostro modo di approcciarci a Lui. Dio non è qualcosa da possedere, da delimitare, ma è qualcosa da accogliere. È come quando io accolgo una persona, o la accolgo come è, oppure cerco di ridurla a me, cioè di accoglierla nel senso di prenderla e farla diventare come io desidero. Ecco, con Dio non funziona così, non funziona con le persone, tantomeno con Dio. Allora, Gesù vive dentro una situazione religiosa non molto differente dalla nostra, dove l'uomo è diretto verso Dio e quindi parte da un'idea sua e verso questa idea si dirige. Vi faccio un esempio. Quando nel Primo Testamento, nella tradizione biblica, si dice che Dio sta al settimo cielo, è nell'alto dei cieli, il settimo cielo, il famoso settimo cielo, quello che noi proviamo quando ci sentiamo talmente contenti, diciamo, sono al settimo cielo. Da dove viene questa cosa? Viene dal fatto che i rabbini avevano messo Dio nel settimo cielo. E siccome i rabbini è gente precisa, io questo lo uso, pur non essendo ebreo, lo uso perché me lo metto in testa quando studio il testo biblico per sentire il peso della parola che mi viene data, che non devo sprecarla, non devo banalizzarla. I rabbini fanno lo stesso, sono precisi. Allora, il settimo cielo dove sta? Sta esattamente a 3500 anni di distanza da noi, perché ogni cielo hanno calcolato è distante 500 anni di vita di ciascuno. Ditemi voi se è possibile arrivare al settimo, forse manco al primo, forse manco al primo gradino. Questo per dire che Dio è talmente lontano che è inconoscibile, però di fatto cosa succede? Annulliamo questa distanza perché partiamo alla ricerca di Dio e cominciamo a farci le nostre idee su di Lui. Con Gesù avviene esattamente il contrario. C'è un cambio di direzione radicale. Non siamo più noi a dover andare verso Dio. È Lui che arriva a noi e ci chiede di essere accolto. E questa cosa qui poi ha un sacco di conseguenze che non stiamo qui a delineare questa sera, però pensateci un attimo, magari dopo l'incontro di questa sera, pensate un attimo a questa cosa qui. Allora, Gesù che va e vede, individua Levi, un pubblicano, quindi escluso totalmente dal rapporto con Dio per la sua natura, è un peccatore. Escluso dal rapporto con gli altri perché lavora per il nemico, Gesù individua proprio lui e gli chiede di seguirlo. Ora, immaginate i farisei, gli scribi, cioè i teologi dell'epoca, gli scribi non erano gli scrivani, erano i teologi dell'epoca. Immaginate loro che vedono questa scena e si mettono dentro questo contesto, cercano di porsi delle domande. Nelle scuole rabbiniche dell'epoca, una delle domande era questa: perché tarda a manifestarsi il regno di Dio? Qual è il motivo che impedisce al regno di Dio di manifestarsi? Regno di Dio come lo intendevano loro, evidentemente. Perché? Perché ci sono i pubblicani, le prostitute e guarda caso i pastori. Non per niente Luca dà l'annuncio della nascita del Salvatore ai pastori. Erano le categorie di quelli che effettivamente impedivano il regno di Dio perché erano i peccatori per eccellenza. Fin quando ci sono questi qui, il regno di Dio non si può manifestare. Qual è il compito del Messia? Spazzare via tutta questa gente che impedisce il regno, al regno di manifestarsi. Quindi eliminerà fisicamente proprio, nel senso li farà fuori, eliminerà i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, le prostitute e i pastori. Gesù cosa fa? Quando si incontra con Levi, lo vede, non lo rimprovera, non si sdegna, non lo ammonisce, non comincia la tiritera, ma cosa stai facendo? Ma guarda che è a causa tua che non arriva il regno, ma perché non cambi vita? Semplicemente gli dice, seguimi. Come facciamo noi normalmente, eh? Con le persone che sono al di fuori dei nostri schemi religiosi, con le persone che noi, con un bruttissimo termine, consideriamo diversi, convertiti e poi vediamo. Gesù no, seguimi, cioè vieni dietro a me, stai con me, ti piglio io, non temere. Allora, la prima reazione che noi, credo come buoni cristiani, diciamo così, ci porremmo, diceva, Gesù, che stai facendo? Questa è una persona impura, è infetta, questa ti rovina tutto il mondo che c'è accanto, ti toglie la stima, ha una professione che è una barbarie perché tra l'altro umilia anche il popolo da cui vieni. Allora, prima di dirgli seguimi, minimo noi avremmo detto, senti, Levi, allora, prima fatti 40 giorni di deserto e di digiuno, fai un po' di penitenza, di sacrifici, vediamo se sei degno di far parte del gruppo, dopodiché decidiamo. Capite che la prospettiva che Gesù propone è completamente differente rispetto al suo ambiente religioso, perché va a beccare proprio quello che nominalmente e per antonomasia era escluso da qualsiasi rapporto e relazione con Dio. Già l'ha fatto col paralitico, mo lo rifà adesso. L'escluso per eccellenza, il diverso per eccellenza dentro Israele, viene chiamato a far parte del gruppo dei privilegiati che seguono Gesù da vicino. Sembra quasi che Gesù gli dica: è gente così che io voglio, non gente inquadrata sull'autostrada che va dritta, gente che piglia a volte sentieri tortuosi, faticosi, difficoltosi, gente che abbiamo messo ai margini, bene, ti ritiro dentro. E la risposta di Levi effettivamente ha lasciato tutto e non è poco, si alzò e lo seguì. Se ci fate caso, ricorrono gli stessi verbi che vengono utilizzati per descrivere la chiamata dei primi. Quando si sentono chiamati Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, lasciano tutto, lasciano le reti, lasciano il padre, lasciano la barca, lasciano l'azienda e lo seguono. L'unica differenza che viene posta nella chiamata di Matteo è un verbo. Lasciato tutto, si alzò e lo seguì. Quel si alzò in greco è lo stesso verbo che viene utilizzato per la risurrezione. È come se Gesù, chiamandolo, praticamente l'avesse fatto rivivere, l'avesse richiamato da una morte civile, sociale, religiosa, a cui era stato condannato dai suoi contemporanei e l'avesse rimesso in vita. Io penso, nella mia esperienza pastorale, non voglio essere polemico, però è un dato di fatto, penso nella mia esperienza pastorale a come abbiamo ridotto il sacramento della riconciliazione. E come l'abbiamo ridotto rispetto a questo testo? Noi minimo avremmo chiesto a Levi un po' di penitenza, un po' di purificazione, un cammino serio di cambiamento, eccetera, eccetera, prima di potergli dire seguimi. Gesù no. E questa cosa a me fa riflettere tanto perché mi dice quell'aspetto di Gesù che ci parla di Dio, perché in fondo Dio è Gesù, quindi stando Dio per quello che è in Gesù, mi dice un aspetto fondamentale che è il suo perdono e la sua misericordia, che sono gratuiti. Ragazzi, il perdono di Dio è gratis. Sta parolina qui oggi a noi fa un po' paura, perché quando troviamo un annuncio con scritto gratis, andiamo a fondo pagina a cercare le righe piccole. Cioè, dove sta l'imbroglio? Non è possibile che sia gratis. Non ci credo. Gratis per noi non ha più senso. È gratis, sì, poi vai sotto a vedere il tag e le condizioni. Ecc. Il perdono di Dio è gratis e viene dato a Levi in questo modo. Non perché Levi l'abbia chiesto. Levi non ha chiesto nulla. Gli viene offerto gratuitamente perché poi attraverso lui quel perdono passi a altri. Noi abbiamo una capacità straordinaria di rendere inutile e sterile la misericordia di Dio perché l'abbiamo resa un affare personale. Dio perdona me. Punto. È un affare che riguarda me. E allora io mi chiedo, ma che caspita, allora devi andare a confessarti per che cosa? Se riguarda te, ma fatti i cazzi tuoi, arrangiati col buon Dio. Dio ci dona il suo perdono gratis perché noi diventiamo poi strumento di perdono, perché questo perdono passi attraverso di noi e raggiunga altri che hanno bisogno del perdono per sentirsi amati e essere richiamati a vita. Quindi Gesù sta dicendo a Levi: non c'è bisogno che tu chieda perdono, ti è dato. Fallo girare, condividilo, trasmettilo, fallo passare. Quindi colui che doveva essere oggetto dell'ira divina diviene il soggetto di una misericordia accolta e condivisa. Come capiamo questo? Da quel che arriva dopo, che è la cosa straordinaria. Versetto 29, poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. E qui siamo al massimo proprio del Tempio di Dio, nell'impurità più totale. Levi è un pubblicano impuro. Secondo la legge del Levitico è un impuro, perché il Levitico dice che a certe condizioni un uomo assolutamente, se non è da far fuori, comunque è da escludere. E sul Levitico ne avremmo da dire: grazie a Dio Gesù l'ha cancellato con una semplice parola. Non è ciò che esce, ciò che entra nell'uomo che lo rende impuro, ma ciò che esce dal suo cuore. Noi siamo riusciti a ribaltare anche questo, perché è ciò che un uomo fa che lo rende impuro. Non fa niente se un uomo ama un'altra persona del suo stesso sesso o meno, quello non ci importa. Cioè, è scritto nel Levitico così e quindi bisogna chiudere questa cosa qui. Gesù il Levitico, ve lo ricordo, l'ha cancellato, ragazzi, l'ha cancellato. Non è ciò che entra nell'uomo che lo rende impuro, ma ciò che esce dal suo cuore. E su sta cosa qui dobbiamo ragionarci, perché non possiamo continuare a far dire al testo biblico ciò che noi vogliamo per scusare i nostri atteggiamenti. Vado avanti. Gli preparò un grande banchetto nella sua casa. Se l'uomo che abita quella casa è impuro, a maggior ragione lo è la sua casa. Quindi Gesù è un grande incosciente da questo punto di vista. Poteva scegliersi una locanda, poteva scegliersi un posto dove andare a mangiare, un giardino. No, proprio nella casa più impura, un ricettacolo di impurità, lì dentro, e oltretutto, una casa che si riempie di pubblicani, cioè di peccatori, di gente esclusa, una folla. E non so se voi sapete, ve lo ricordo qui, quando si faceva il pasto, soprattutto nelle case ricche, e siccome Matteo era un esattore delle tasse, non era povero, era ricchissimo, come Zaccheo, un altro tipo che conosciamo bene, naturalmente mangiavano alla maniera dei romani. Per cui non è che si mangiava qualche cosina così. Erano banchetti luculliani, feste sfrenate, dice tanto, ci avete escluso, almeno tra noi si fa festa. Allora, come mangiavano? Mangiavano come i signori romani, cioè stesi sul triclinio, sul divanetto, sul lettino e attorno al piatto di portata, un tavolo su cui c'erano i vari piatti di portata da cui ognuno pescava. Oggi, vabbè, in tempi di Covid non è possibile, però di fatto erano sdraiati e pescavano tutti dallo stesso piatto. Per cui se uno di quelli che mangiava lì era impuro, secondo la legge del Levitico, secondo la Torah, quell'impurità, pescando dallo stesso piatto, veniva condivisa da tutti. Per cui Gesù stesso, andando a mangiare lì e mangiando in quel modo, e sappiamo che ha mangiato in quel modo, perché? Perché se vi ricordate al capitolo 7 di Luca, ci viene descritto l'invito di Gesù a casa di Simone il fariseo, dove Gesù è sdraiato, sta mangiando, e entra quella donna, quella prostituta, che va a massaggiargli i piedi e a ungerli con l'unguento che ha portato. Quindi Gesù era sdraiato. Anche in casa di Levi, di Matteo, Gesù è sdraiato e mangia e condivide questo pasto con tutta questa gente impura all'estremità. Allora, ogni volta che nei Vangeli si parla di un pasto, il riferimento è chiaramente, ci arrivate anche voi all'Eucarestia, non c'è altro pasto evangelico. Tutti i pasti evangelici sono Eucaristia. E allora, e voi immaginate che questo legame che esiste tra il pasto descritto nella casa di Levi e il pasto eucaristico, cioè la condivisione della mensa eucaristica, ci dice parecchio e critica parecchio, provoca parecchio il nostro modo di intendere l'Eucaristia. Perché in quel frangente il pasto di Gesù, o possiamo chiaramente dire l'Eucaristia celebrata da Gesù nella casa di Matteo, non è il pasto, il pane per i buoni e per i giusti. Non è il premio per i buoni. Sei stato buono, puoi partecipare a messa. Hai fatto il bravo, puoi fare la comunione. È esattamente il contrario. È il pane per chi vuole camminare, per chi è fragile, per chi è debole, per chi è rifiutato. Viene rimesso al centro lì, dentro l'Eucaristia, proprio chi, secondo la legge, viene escluso e deve essere escluso perché è una persona disprezzata, svergognata, ignobile davanti a tutti, viene messa al centro e gli viene offerto il pane. Quante nostre Eucaristie hanno umiliato i nostri fratelli e sorelle? Quante nostre Eucaristie sono diventate espressione di esclusione da questo punto di vista? Perché non sei a posto? Perché non vai bene? Perché non segui le regole? Se mi passate l'espressione, Gesù delle regole se n'è altamente sbattuto. Il pane è fatto per chi ha fame, non per chi è già sazio e compie semplicemente un'operetta teatrale. Questa cosa qui dobbiamo assolutamente recuperarla, perché altrimenti facciamo diventare l'Eucaristia veramente la nostra condanna. Perché facciamo di quel pane un pane che esclude, che avvelena, che toglie il respiro, il pane che ti si secca qui. Allora, il pasto di Gesù con queste persone, ci torneremo poi quando arriviamo all'ultima espressione di questi versetti, quando Gesù parla del medico e dei sani e dei malati, il pane che Gesù offre è proprio per coloro che la religione ha rifiutato e con lui diventano nuovamente accolti. Pensate, mettetevi, cioè, noi siamo abituati a leggere questi testi, per cui a noi non fanno neanche più di una certa impressione, dice, lo so, lo conosco, è scritto così, è tanti anni che lo leggo, è tanti anni che lo ascolto. Mettetevi nel contesto in cui vi ho fatto entrare l'ultima volta, nell'ultimo incontro, in quel contesto lì. Mettetevi in quel contesto e guardate in faccia questa gente che ha sempre vissuto nel disprezzo, nel rifiuto. Rifiuto anche, se volete, meritato, perché i pubblicani sfruttavano le persone. Se il romano chiedeva 10 di tasse, il pubblicano ne portava a casa 15, perché 10 andavano ai romani e 5 erano per lui. Quindi un disprezzo, anche se volete, giustificato. Non erano poveri, ma non erano persone onorevoli né onorabili. Eppure Gesù condivide il pane proprio con loro. E questa cosa qui a me sconvolge, perché io penso al tempo in cui Gesù ha vissuto, nella sua cultura religiosa, fissata in regole sociali molto rigide, che diventavano anche espressione della cultura religiosa, perché era tutta una Macedonia da questo punto di vista. Voi pensate a questo, mettete in quel contesto il pasto di Gesù, poi capite bene perché Gesù non è campato a lungo. E perché allora noi campiamo così a lungo? Perché le nostre eucaristie campano così a lungo? Perché non fanno del male a nessuno? Perché quel pane lì va giù senza nessun problema? Perché lo mangiamo con così tanta facilità e poi allo stesso tempo, in nome dello stesso pane, escludiamo, giudichiamo, emarginiamo, buttiamo via? A me fa pensare questa cosa qui, eh? La novità di Gesù è sconvolgente da questo punto di vista, perché riguarda tutti i nostri pregiudizi sulle persone, riguarda il nostro modo di porci davanti alle persone, non vedendole, non guardandole, ma filtrandole. Gesù questa cosa qui non l'ha mai vissuta, mai. E pensate, per esempio, a come abbiamo ridotto noi l'Eucarestia, dove l'abbiamo fatta diventare qualche cosa per cui, della quale dobbiamo essere degni. Cioè, è lo stesso discorso dei farisei. Non puoi presentarti al Signore se non sei vestito bene, cioè se non sei a posto. Gesù ribalta la cosa. Non è che non puoi partecipare all'Eucaristia perché non sei a posto, perché non sei, tra virgolette, puro. È proprio il partecipare all'Eucaristia che ti rende così, che ti rende puro agli occhi di Dio, cioè che ti rende davvero figlio, presentabile, amato, onorato. Tu che agli occhi di tanti sei disonorato, non amato, non onorabile. È questa cosa che noi abbiamo perso. Cioè abbiamo fatto diventare davvero il premio dei giusti ciò che era il pane dei poveri. E Gesù, da questo punto di vista, non è stato capito allora, non è stato capito neanche oggi. Allora l'hanno ucciso. Oggi, mi fermo qui. Davanti a questa cosa così sconvolgente, e so già in ritardo un'altra volta, davanti a questa cosa così sconvolgente, al versetto 30, subito, mormorano i farisei e i loro scribi e dicevano ai suoi discepoli. A me piace sta cosa qui, perché Luca ce la mette lì proprio bene, è straordinario. Voi immaginate la scena: siamo in una stanza dove c'è una festa sfrenata, stanno banchettando a più non posso, e appena accanto, fuori, per non sporcarsi, per non contaminarsi, ci stanno i puri, i farisei, che si chiamano appunto farisei, che significa separati. Ci stanno i separati, di là mangiano, di qua masticano amaro. È terribile sta cosa, eh? È terribile. E non vanno contro Gesù, se la pigliano con la parte più fragile. I suoi discepoli, che sono ancora lì, che non capiscono probabilmente cosa sta succedendo, che non hanno ancora inquadrato il maestro, è la parte più fragile del gruppo. Quelli che effettivamente erano pescatori fino al giorno prima, cosa vuoi che ne sappiano? Perché te la pigli con loro? e chiedono loro perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori. Questa cosa qui è interessante perché mi ricorda tanto certi modi di fare di certi personaggi ecclesiastici di oggi che non hanno il coraggio di esprimersi in maniera chiara e allora se la pigliano con la parte più debole che non sa dare risposta. E questa è una tecnica veramente indegna, ignobile, ma fan così. Siccome non ce la fai a controbattere qualcuno perché oltre che stupido sei anche ignorante, te la pigli con chi ritieni essere più ignorante di te, con chi sai che non può, non hai i mezzi per risponderti. E allora ti fai grande. Come questi, uno scriba che ha studiato fino a 40 anni teologia, che va a porre la domanda a un pescatore. E se io fossi stato il pescatore, avrei risposto: cazzo ne so, io chiedi a lui, l'ha fatta lui sta storia. Quindi, questa cosa qui ci dice ancora un'altra cosa di noi e della nostra Chiesa, del nostro percorso cristiano. Ci dice che tante volte anche noi siamo come questi qui, che non hanno il coraggio di andare a fondo alle cose, s'appiccicano alla piccola virgoletta della legge e vanno a chiedere a chi sai che comunque non ti può dare risposta, così questo ti dà ragione e ti fa sentire più grande. È una caricatura terribile. E in fondo gli stanno dicendo, oh ragazzi, se quello è il vostro maestro, e sta mangiando con della gente impura, lui diventa impuro. Ma perché voi state con lui? Perché diventate, accettate di diventare impuri come lui? Ma vi sembra davvero un maestro quello? Si insinua il dubbio, sapete? Questa cosa qui è terribile perché i discepoli poi alla fine anche loro cadranno, perché i dubbi non verranno risolti fino alla fine, resteranno sempre lì appesi tra questo mondo vecchio che sta morendo e la novità annunciata da Gesù. E quindi vanno a pescare proprio l'anello debole della catena. Ma siccome Gesù ha le orecchie molto fini perché ci è già passato appena prima con il paralitico, dà questa risposta straordinaria. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. È straordinaria sta cosa, perché è talmente banale la risposta che dice è normale. Com'è che un sano deve andare dal medico? No, è un malato che va dal medico. Bene, potrebbe essere così banale, ma cosa è riuscita a fare la religione che Gesù denuncia e contro la quale sta lottando? Cosa è riuscita a fare? La religione, al contrario della fede, ti convince che il malato, proprio perché è ammalato, non può andare dal medico. Prima deve sistemarsi. Una volta che si è sistemato, allora può presentarsi dal medico in buona e dovuta forma. È il massimo della devastazione. È come quando uno viene da voi e dice: io ho bisogno di parlare con Dio. Eh no. Prima mettiti a posto e forse Dio ti darà udienza. Ma io lo cerco proprio perché ho bisogno di lui. E no, ci sono delle condizioni. C'è un po' di anticamera da fare. E quante persone abbiamo lasciato in anticamera noi? Quante persone abbiamo lasciato fuori perché, secondo i nostri criteri, non erano a posto, non erano in linea. Erano fuori dalle righe. Allora, Gesù sta dicendo: guardate che l'amore gratuito di Dio, la sua compassione, la sua misericordia, non si concede come un premio per la buona condotta di chi è sano, ma viene come energia vitale per chi è fragile, per chi è debole. Gesù non nega da questo punto di vista la nostra fragilità che si manifesta nel peccato, ma non ne fa una barriera che ci esclude da Dio. Anzi, anzi, la fa diventare il percorso che Dio fa, che Dio mette in moto per raggiungerci. Da questo punto di vista mi viene in mente una storiella di di un rabbino che alla domanda di di un suo allievo circa la misericordia di Dio, cos'era, come si manifestava, come funzionava, il maestro ha risposto in questo modo. Dice, immagina che la nostra vita sia legata a Dio attraverso un filo. Ogni volta che tu infrangi la legge, quindi commetti un peccato, il filo si spezza. Cos'è che fa la misericordia di Dio? Non fa altro che riannodare il filo. L'allievo disse, ah, bella cosa, ma il rabbino gli disse, pensa però, ogni volta che tu pigli un filo, lo spezzi e lo riannodi, il filo si accorcia. Quindi paradossalmente, ogni volta che tu commetti un peccato e Dio riannoda il filo che ti lega a lui, ti avvicini a lui. Questo non è un incentivo per dire, ragazzi, diamoci dentro e pecchiamo il più possibile, ma è per dire che in fondo il peccato è forse veramente quella calamita che ci attira ad accogliere la misericordia di Dio fino a quando questa diventa talmente forte dentro di noi e talmente potente dentro la nostra esistenza, dove diventiamo una cosa sola con Lui. E diventiamo misericordia noi stessi verso le persone che incontriamo. È per quello che Dio non è da cercare, ma è da accogliere, perché si fonde con noi e fonde la sua misericordia con le nostre fragilità, perché diventiamo misericordiosi a nostra volta. Tanto è vero che subito dopo, al versetto successivo, Gesù dice: Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori a convertirsi. E attenzione, la conversione a cui Gesù chiama non è una conversione verso Dio, ma è un cambiamento radicale della propria esistenza nel modo di porsi in relazione con gli altri. Dio non ci chiama per sé, Dio non ci chiama a servirlo, ma ci chiama a servire con lui e come lui. Mi ricordo un po' di tempo fa quando stavo facendo una formazione per i centri di primo ascolto Caritas e c'era una persona molto brava, una volontaria bravissima, veramente impegnata, che a un certo punto, alla fine dell'incontro, mi prese da parte. Volentieri questo coso, questo servizio, lo faccio volentieri. Ma guardate, la domanda è: ma mi vale qualcosa davanti a Dio, visto che non mi costa nulla? Allora io gli ho risposto, senti, fai una bella cosa. Ogni volta che vieni a far volontariato in Caritas, mettiti le scarpe di due numeri più piccoli. Così vedrai che con il sacrificio Dio gradirà questa cosa qui. Vi rendete conto? Dio non ci chiama a servirlo, ci chiama a servire insieme a lui, con lui e come lui, per diventare servi di questa misericordia che non si fa spaventare da nessuna fragilità, ma che vuole accogliere questa fragilità. E quanto dirà poi Gesù nella seconda parte che io non ho letto, e che faccio velocemente, quando ci presenta le due sentenze a proposito del vestito, della toppa nuova sul vestito vecchio e del vino nuovo in odri vecchi. Questa novità del Vangelo non la si può sposare per forza con la tradizione antica, con la religione antica, non si può. C'è incompatibilità tra la religione e la fede proposta dal Vangelo. Allora, se mettiamo questa toppa nuova su un terreno vecchio, su un vestito vecchio, si rovina tutto. Così come non possiamo mettere il vino nuovo in odri vecchi, perché? Perché perdiamo il sapore e la freschezza del vino nuovo È chiaro che il vino vecchio lo conosciamo e diciamo, di questo sono sicuro. Ma se ci fidiamo solo del vino vecchio, rischiamo di perderci la novità del Vangelo. Allora, Gesù ci pone davanti ad una scelta. O continuiamo a ripetere formule, dottrine, pratiche religiose del passato, come facevano i farisei, o siamo capaci di novità dentro la nostra esperienza, la nostra comunità cristiana. Perché? Perché siamo figli di un Dio che fa nuove tutte le cose. Non siamo gente fatta per musei, per mantenere il passato, per mantenere vive certe idee, certe pratiche. Gesù sconvolge anche le nostre idee su Dio e dobbiamo essere disposti, e questa è la parte più difficile, dobbiamo essere disposti a rimetterle in crisi queste idee. Partendo per esempio da quello che io dico spesso, smettiamo di pensare che Gesù è Dio. È vero, nessuno ce lo contesta, è così, va bene, ma cosa cambia nella tua vita dire che Gesù è Dio e cosa cambia invece il contrario, dire che Dio è Gesù? Pensare che Dio si manifesta nella carne di quell'uomo che ha vissuto con quello stile, in quel modo, con quelle parole, con quei gesti, con quegli atteggiamenti, con quelle relazioni. Se non siamo capaci di questa novità, restiamo ancorati anche noi ai vecchi schemi della religione che sarà santa, sarà securizzante, cioè ci tranquillizza. Ci dice ho fatto quel che dovevo fare, ma ci perderemo la novità del Vangelo. Termino con un riferimento a una grande donna che si chiamava Teresa d'Avila, che penso abbiate conosciuto. È una delle pochissime donne, purtroppo, devo dire purtroppo, però almeno questa ce l'abbiamo, è una delle pochissime donne che la Chiesa ha proclamato dottore della Chiesa, per cui è un insegnamento fondamentale, essenziale, che riguarda tutta la Chiesa. Allora, voi pensate che questa donna qui, al tempo, mentre quando lei viveva al convento delle Carmelitane che stava riformando, il vescovo di Avila, scrisse a quello che allora era chiamato il Sant'Uffizio a Roma, una lettera in cui descrive Teresa d'Avila così. Ho qui nella mia diocesi una monaca, femmina inquieta e vagabonda. Così questo vescovo ha definito Teresa d'Avila, femmina inquieta e vagabonda. Allora, quella femmina inquieta e vagabonda è dottore della Chiesa. Di quel vescovo si sono persi i ricordi. Grazie.
Grazie Luciano. Adesso se ci sono delle domande, delle riflessioni, delle condivisioni, è il momento per poterle fare. Potete scriverle in chat oppure intervenire prendendo la parola, aprendo il microfono.
Alessandra, già ci sono delle domande in chat, se le vogliamo leggere.
Io non le vedo.
Allora, le leggo io. Donna, tu parli di gratuità della misericordia di Dio, ma il Signore la concede. Allora, il senso vero del sacramento della riconciliazione qual è? Soprattutto, ha ancora senso confessarsi? Ha concesso a caro prezzo la misericordia, quindi quella gratuità di cui tu parli, non rischia di essere banalizzata riducendola a una pacca sulla spalla?
Grazie. Certo, sì, se volessimo banalizzare la cosa, sì. Il problema è che quando entriamo nella logica del Vangelo, accogliere la misericordia non è semplicemente, come dicevo prima, cioè, oh Dio mi ha perdonato, sto a posto. Non serve. Uno si può anche sistemare da solo, che problemi ci sono? Accogliere la misericordia significa adottare lo stesso stile di Dio nella nostra vita di relazione con gli altri. Quello che io rimprovero se riuscirò finalmente quest'estate a far uscire quel libretto che volevo fare sul sacramento della riconciliazione, quello che a me sta a cuore, che preme far capire, è questo. Abbiamo ridotto la riconciliazione, in questo caso il sacramento della confessione, ma anche il perdono, l'abbiamo ridotto a una cosa privata. Io vado, mi confesso, quando mi va bene, tre pater ave gloria, Dio mi ha perdonato, sto a posto, tutto lì. Questa cosa qui potete sentirla tranquillamente su Radio Maria, eh? Quando Padre Livio dice andate a confessarvi che Dio vi perdona, fate penitenza. Benissimo. Oh, tranquilli ragazzi, questa è religione, io non la metto in dubbio. La fede per me esige altro. Esige molto più che la religione. Allora, ci sto sul sacramento della riconciliazione, è vero, ma non è un fatto privato. È un fatto privato nella misura in cui, d'accordo, confido a un fratello o una sorella quello che nella mia vita è antievangelico, è contro la vita, è contro la dignità, eccetera, eccetera. Ma il perdono che ricevo non è per me, perché Dio non ha bisogno che io gli chieda perdono. Mi perdona prima ancora che io glielo chieda. Non è questo il punto. Non vado a confessarmi perché così Dio mi perdona, ma già perdonato. Pongo quel gesto e lo pongo in maniera semipubblica, nel senso che mi vedono che vado a confessarmi, non è che lo faccio in una grotta lontano dal mondo. È per quello che io non vado mai a confessare nella scatola di sardine, ma mi fermo sui banchi. Perché è un gesto che comunque riguarda una pratica della comunità cristiana che dice: io accolgo con questo segno, accolgo questo perdono, ma soprattutto mostro la mia disponibilità a vivere questo perdono condividendolo, cioè portandolo lì dove c'è bisogno, a partire da me. È inutile che io confessi: ho litigato con mio marito, con mia moglie, col mio vicino, eccetera. Cosa cazzo vuoi che gliene freghi al buon Dio se tu hai litigato? Sistemati tu. Il problema sono le chiusure sulla misericordia. E il fatto di rendere privata questa cosa, dice, riguarda me e Dio. No, riguarda te e Dio nella misura in cui lo accogli, ma poi quel perdono esce dalle tue mani, dalle tue braccia e arriva lì dove c'è bisogno di riconciliazione. Perché? Perché accogliendo la misericordia impari a essere misericordioso e a perdonare come e con Dio. Questo è il senso del sacramento della riconciliazione. L'abbiamo reso una specie di tagliando da fare ogni tanto per non perdere il posto in paradiso. Ragazzi, volete vivere così? Benissimo, io no. Mi scuso se sono un po' caldo su sto tema, ma mi frigge veramente.
Allora, c'è Dea che voleva intervenire.
Io comincio, non è una formalità, con un grazie davvero sentito per questa relazione di Luciano e un grazie grande a Cammini di Speranza per averci dato questa occasione. E poi volevo condividere con voi alcuni flash che mi sono venuti in mente sentendo parlare Luciano, che tra l'altro credo che è la prima volta che vedo online. E allora volevo dire questo, che Giuseppe Barbaglio parlava di grazia preventiva, che mi sembra un modo molto efficace per significare questo fatto che la misericordia di Dio arriva prima della conversione. Quindi, ed è quello che faceva Gesù, come ci ha ben spiegato Luciano, di rivolgersi a peccatori prima che loro si convertissero. L'altra cosa che volevo dire è che effettivamente bisogna calarsi in quella situazione storica per capire quello che vuol dire un brano, e per poi poterlo tradurre per noi. Ecco, io riesco a capire quello che gli ebrei provavano davanti a Gesù che andava a pranzo con i pubblicani, solo se mi immagino quale sarebbe stata la mia reazione davanti a un comportamento del genere con collaborazionisti dei tedeschi durante la Resistenza, perché questo erano i pubblicani, erano collaborazionisti degli occupanti. E io non lo so per niente se sarei stata d'accordo con Gesù. Quindi è questa, capire fino in fondo che cosa voleva dire per loro, è la condizione necessaria non per fare un esercizio intellettuale, ma per capire poi come questa cosa si cala nella nostra vita oggi. L'ultima cosa che volevo dire a proposito dell'Eucaristia e di come l'abbiamo ridotta, diceva Luciano. E tra l'altro, prendendo spunto in modo errato dalle parole di Paolo nella lettera ai Corinzi, dove dice chi mangia e beve non è degno, mangia e beve la sua condanna. Perché lì Paolo stava parlando a una comunità che cenavano insieme, i ricchi portandosi cibi prelibati, i poveri quasi niente, non condividevano, ognuno mangiava il suo, e poi mettevano a cappello di questa contrario di ogni condivisione, umiliandolo, il gesto di condivisione di Gesù quando ha spezzato il pane. Ecco, questo secondo me è significativo, perché noi spesso usiamo l'Eucaristia per metterla a cappello delle ingiustizie. Ecco, e è brutto fare ingiustizie, ma molto peggio è metterci a cappello l'Eucaristia e chiamare in causa Gesù.
Grazie, mi scappa il nome.
Io mi chiamo Dea, ma sono col computer di mio marito, quindi compare Stefano.
Ok, Dea, grazie per la condivisione. Volevo l'ultima parte che tu hai espresso. Mi senti? L'ultima parte che tu mi hai espresso mi ha fatto venire in mente una domanda, un'espressione della mia giovinezza. Quando uno dei vescovi, forse uno dei pochi intelligenti che abbiamo avuto in Italia, Mariano Magrassi, quando era vescovo a Bari, se ne uscì con un'espressione molto forte, richiamando tutti i suoi, insomma, le sue comunità, ma era rivolto un po' a tutta la comunità cristiana in Italia. Quando se ne uscì con quella famosa espressione: più messa, meno messe. Perché, che poi la cosa è comunque caduta nel vuoto come sempre, perché alla fine basta la sagra del peperoncino per benedirla con una messa in modo tale che funzioni tutto, insomma. E questa cosa qui, la pandemia secondo me è un kairos da questo punto di vista. Doloroso, per quanto doloroso, perché è dolorosissimo, però è un kairos che ci permette forse di recuperare proprio questa dimensione essenziale dell'Eucaristia e di interrogarci fondamentalmente sulle connivenze nostre tra stili di vita che producono ingiustizia e celebrazione eucaristica come riconoscimento della presenza di colui che effettivamente c'è morto queste cose. Chiaro, come dicevo all'inizio, quello che dicevi tu, messo nel contesto della vita di Gesù, era un gesto estremamente dirompente, forte. E Gesù forse giustamente si qualifica, o lo qualifichiamo come profeta per questo motivo, perché non è stato profeta solo in parole, ma anche in opere, cioè in modi di fare. è una dimensione che forse manca un po' alle nostre comunità, questa qui, perché il profeta non solo denuncia, ma anche annuncia. E... difficile, sì, però credo che si ritrovare questo profondo dinamismo dentro il Vangelo, dove a un certo punto si impara anche a pagare di persona su certe cose, è essenziale oggi. Come diceva già Paolo VI, abbiamo bisogno più di testimoni che di maestri. Grazie, Dea.
Sì, abbiamo Alessandra, che è Alessandra Castaldi, che si era prenotata.
Grazie. Mi ha fatto molto pensare la parte sulla gratuità che dicevi e sulla fatica che facciamo a coglierla. Cioè, proprio questo venirci incontro indipendentemente da chi sono, da cosa faccio, da perché? Perché mi ama, appunto. Faccio proprio, cioè, si fa fatica, io almeno faccio una fatica pazzesca a coglierla, no? E poi in realtà quando ti fermi, come stasera, a pensare su queste cose, per fortuna è la chiave di volta, perché dici, ah, così come la chiave di volta è, ok, è gratis, e come tu l'hai ricevuta gratis, ti giri e la dai gratis. E grazie.
Grazie a te.
Allora, abbiamo due interventi nella chat. Federico dice: la storia della salvezza passa attraverso la legge, ma anche attraverso la ricerca di Dio. Ricerca è essere dinamico, attivo e non passivo, ad aspettare la salvezza che arriverà con un presunto Cristo che non sappiamo nemmeno da dove venga, soprattutto nei nostri tempi. Cosa ne pensate? Cosa ne pensi, Luciano?
Sto andando a riprendere la chat perché ti ho perso un attimo.
Ok, è quella di Federico.
Ok, sì.
E poi abbiamo Fulvio. Fulvio e dopo Luisa.
Beh, direi che la categoria della ricerca è fondamentale. Primo, per evitare di inseguire idee su Dio che vengono da noi. Quindi di restare sempre aperti all'oltre, a ciò che non è afferrabile. Ma a me piace molto il modo di pensare dei maestri ebrei quando parlano della presenza di Dio a modo di... il termine ebraico purtroppo è intraducibile. Cioè, il termine ebraico è Shekinah. Per rendere l'idea nel cofano che era chiamata l'arca dell'alleanza, il coperchio, sopra il coperchio c'erano due figure chiamate i cherubini, che erano poste l'una di fronte all'altra, si guardavano. E i maestri ebrei dicono che la Shekinah, la presenza di Dio, è quello spazio vuoto in mezzo ai due cherubini, che non è vuoto, è una presenza che è inafferrabile. E quindi da questo punto di vista siamo sempre in tensione, siamo vigilanti, per dirla in termini cristiani, in attesa appunto di questa manifestazione in cui i padri della Chiesa dicono finalmente si compirà la creazione, cioè, arriveremo finalmente a dare pienezza a quel processo che il Creatore ha cominciato e che è ancora in corso e che soffre, come dice Paolo, le doglie del parto. Cioè è un percorso difficile, faticoso, e è salutare, secondo me, tenere sempre nel retropensiero la domanda: chi è costui? Per non crearci castelli inutili su quale Dio andare a cercare, eccetera. Non cadiamo nella tentazione di possedere una verità, lasciamoci possedere da una verità che pian piano si svela e ci attira, seguendo anche percorsi non lineari, difficili, tortuosi, faticosi, nella faticosa crescita del quotidiano. Non penso che andremo incontro a chissà quali cataclismi, se non quelli previsti dalla geologia o dall'astrofisica, non lo so. andiamo incontro comunque alla presenza del Dio con noi che ogni giorno si rivela e che ciascuno a sua misura riconoscerà e riconosce ogni giorno.
Grazie. Allora c'è una, penso più una condivisione di Fulvio che dice: l'esempio di vita di Gesù mi fa comprendere che è troppo facile fare azioni buone a chi è buono e disponibile e non al tuo nemico o a chi non ti è gradito. Oppure fare la carità e vantarsi pure a chi è nella povertà invece di fare qualcosa perché quella persona non diventi povero. Non mi pare che questo sia l'esempio di Gesù. Penso sia più che altro una condivisione un po' a supporto di quello che dicevi, insomma.
Non ho capito l'ultima frase, non mi pare che questo sia l'esempio di Gesù.
Fulvio magari ce la spiega meglio che cosa intendeva.
Posso intervenire?
Fulvio, sì.
Mi sentite?
Sì.
No, intendevo dire che tutto il Vangelo, tutto il percorso di Gesù è esattamente quello che ho detto prima di fare l'ultima frase. Cioè Gesù non interviene, appunto si mette con gli ultimi, si mette nella posizione di essere condannato a morte perché lui va contro la Torah e contro tutto il sistema del suo tempo, proprio perché lui si preoccupa di risolvere i problemi delle persone. Cioè, quello di non fare questo, cioè fare il contrario di quello che ha fatto Gesù, rischia che le persone cosiddette in regola col cristianesimo fanno questo per autocelebrazione, per autogratificazione alla fine. E non è ed è esattamente l'opposto a quello che invitava Gesù. Questo intendevo dire, cioè l'ultima frase, mi sembra, volevo specificare che era palese l'atteggiamento di Gesù e non comprenderlo è un'ipocrisia.
Grazie Fulvio, è vero.
Grazie a voi.
È un po', se vuoi, è un aspetto anche del mio servizio, del mio lavoro in Caritas, al Centro di Primo Ascolto, dove tante volte magari veniamo accusati di perdere tempo perché continuiamo a offrire un'opportunità a qualcheduno che dice vabbè, ma è un tossico marcio, ma è un alcolista sbandato, e si continua a ripetere. Però il punto è questo, si tratta sempre di cercare strade oltre, una possibilità in più, perché il nostro Dio non è quello della seconda possibilità, è quello della possibilità alla N, cioè non c'è solo la prima, la seconda, c'è la 23esima, la 47esima, la 82esima, cioè la possibilità sempre di ritrovare questo perdendoci a volte, cioè dando l'impressione che dal punto di vista dell'efficienza tu perdi tempo, perdi risorse, eccetera. E secondo me Gesù da questo punto di vista poi lui ha perso molto più che tempo e risorse, che ci ha perso la vita, ma se per posso, dare questa opportunità.
Se posso aggiungere, Don Luciano, e ho chiuso, scusate, cioè l'avete detto voi anche a Lidia Maggi, cioè il rischio, il pericolo è di arrivare troppo tardi, cioè quello che si dovrebbe aumentare come energie, non metto in discussione Caritas questo, però quando si arriva, quando c'è il tossico, c'è il povero in mezzo alla strada, c'è il clochard, un fallimento, cioè è la visione di un fallimento della società, della Chiesa, dell'uomo nei confronti di Dio. Cioè dovremmo preoccuparci di trovare strade nuove per non portare nessuno nell'indigenza, e questo penso sia veramente il progetto unico per tutti, che risolverebbe tutto. Grazie, e non intervengo più.
Che è il progetto della creazione in fondo, e non dici poco.
Allora c'è Luisa che vuole fare una domanda. Luisa, puoi prendere la parola, apri il microfono.
Eccomi, mi sentite?
Sì.
Buonasera a tutti. Ciao Don Luciano.
Ciao Luisa.
Spero che questa la mia domanda non significhi che non ho capito niente di tutto quello che hai detto, ma mi stavo chiedendo, anche alla luce di tutto quello che è stato detto rispetto al significato dell'Eucaristia, andare a messa, se è una grossa difficoltà, che senso ha?
Intendi difficoltà a livello personale?
Sì.
Ma anch'io sono
perché in difficoltà. Quello che noi continuiamo a ripeterci è che comunque lì c'è un incontro con Cristo nell'Eucarestia, ma io l'Eucarestia non riesco più a viverla come qualcosa che ti dà l'energia poi di affrontare il quotidiano, perché così poi alla fine c'è il rischio di dargli un significato magico.
Boh, chiaro che il rischio c'è, per carità, dipende da come la si vive. C'è anche il rischio che ci sono certe eucaristie in cui anch'io faccio molta fatica a partecipare, perché poi quando sia vedo la modalità celebrativa oppure ascolto delle parole che veramente sono assurde, al posto di uscire convinto di aver incontrato il Cristo risorto, esco quasi quasi rasentando le parolacce. Vabbè. Comunque, quello che per me è importante è che può capitare che nella propria esperienza di fede ciascuno abbia bisogno di riesaminarsi profondamente per ridare senso a questo, anche a questo gesto. La frazione del pane non è fatta per accontentare Dio. Non ha alcun senso, Dio non ha bisogno delle nostre eucaristie. La frazione del pane è vissuta da un gruppo, da una comunità, in questo caso da una fraternità di persone che credono che condividendo quel pane ci si sostenga vicendevolmente nel farsi pane per gli altri. Sul modello di ciò che Gesù ha fatto nell'ultima cena. Quindi non ha consegnato chissà quali dogmi, quali precetti, ha detto fate questo in memoria di me, non è ripetete questo rito, fate delle belle celebrazioni, cioè fatevi pane come ho fatto io per voi, punto, basta. Poi ciascuno spezza questo pane dentro la propria esistenza quotidiana come desidera. Cioè non, dobbiamo uscire fuori un po' dall'immagine, purtroppo un po' falsata, secondo me, di un'eucaristia che è culto a Dio. Dipende da cosa intendiamo per culto. Ripeto, Dio non ha bisogno che noi lo serviamo, ma vuole renderci insieme con Lui e come Lui servi di questa umanità facendoci pane, come il Figlio, come Gesù. E capire questo allora vuol dire sì, ok, mettiamo tutto questo dentro un rito strutturato, fatto in un certo modo, perché abbiamo bisogno di simboli che ci aiutino anche a riconoscerci e a ritrovare questo, che poi siano vissuti più o meno male, questo d'accordo con te, che siano più o meno pesanti, d'accordissimo con te. Io sinceramente quando è uscito il nuovo messale mi sono detto vabbè, ragazzi miei, se c'era da cambiare due cosette e spendere una barca di soldi per fare un librone così, potevate mandarci semplicemente delle schede aggiuntive e finita la storia. Cioè, ma non è lì il punto. Non è lì, io celebro tutte le mattine in una casa di riposo per suore, età media dall'80 in su, quindi. E sinceramente devo dire che a volte sono allibito, perché sono molto più pronte di me su certe cose. E vabbè che io poi le ho abituate anche a un certo linguaggio, a un certo stile celebrativo. Però devo dire che l'Eucaristia non ha bisogno di noi per funzionare. Abbiamo bisogno noi di lei per funzionare noi come cristiani. Quindi se siamo noi a adattarci a lei, è lei che ci cambia tranquillamente. Se vogliamo adattarla a noi, allora vabbè, avremo le celebrazioni in cappa magna, in poppa magna, eccetera, eccetera. Ma se quello è il culto, benissimo, è culto. Non è la fratio panis, la celebrazione di Gesù, non è il fate questo in memoria di me. Possiamo renderla anche culto, va bene, per carità. Folcloristicamente ci sta. Non è quello che io comunque cerco, ecco. Se devo starci, ci sto. Anch'io ho celebrato con Papa Francesco in una giornata dei poveri in Basilica a Roma. Sinceramente non ero infastidito, perché ho condiviso davvero con cuore la parola di Francesco e il suo stile celebrativo, che è molto asciutto. Non, Francesco non dà spazio a grandi emozioni nelle sue celebrazioni, ma giustamente, perché vai a dire a un fornaio che si alza alle 4 a fare il pane che emozioni ti dà, senti la serie di bestemmie che ti arriva. L'Eucaristia è così, è un semplice condividere un pane e un vino che sono il segno di una vita consegnata a ciascuno di noi perché ne facciamo un buon uso e impariamo a consegnare la nostra come quella vita che ci è stata consegnata. Ho fatto un po' di mischietta, un po' di casino, ma vabbè.
Allora, c'è Carlo che ci dice, poi ci sono altri interventi. Riprendendo uno spunto di idea, sarebbe possibile paragonare il pubblicano dell'epoca ai mafiosi di oggi?
Per certi aspetti sì, direi di sì, in quanto persone coscienti comunque di operare in certi frangenti anche per il male o per altri interessi. A differenza di Levi, però, non ho mai visto nessuno alzarsi al suo banchetto e seguire qualcheduno. Matteo si è alzato, ha lasciato tutto, senza questione di schierarsi dalla parte di pentiti o meno. Il punto di divisione sta lì. Non è ciò che fai, ma ciò che scegli di fare a un certo punto dopo che ti sei posto, dopo che hai sentito una parola che ti ha messo davanti a una possibilità. Sei tu che scegli. Ma direi che nella Chiesa, nella comunità cristiana, ci sono tante altre forme di esclusione oggi. E per cui non è necessario che la comunità cristiana faccia cambiare le persone. Forse deve cambiare la comunità cristiana per certi aspetti, quando diventa costruttrice di barriere o di fili spinati intrecciati attorno alle persone per farle rientrare nei ranghi.
Grazie. Allora Pietro può prendere la parola e fare la domanda. Pietro, apri il microfono.
Ok, senti?
Sì.
Ok. Ciao Luciano.
Io non riesco a capire perché non vedo più nessuno, cioè vedo solo me, non vedo più chi parla, vabbè.
Vabbè, mi senti?
Comunque. Sì, ti sento. Okay.
Niente, allora rimanendo sul tema dell'Eucaristia, prima hai detto che l'Eucaristia appunto non è tanto il premio dei sani quanto il cibo dei malati, no? Allora, portando questo discorso in campo ecumenico, noi cristiani ci siamo macchiati del peccato della divisione, ci siamo divisi per motivi che hanno ben poco di dottrinale, diciamo così. Ecco, quindi volevo sapere cosa pensi di questa pratica che va sotto il nome di ospitalità eucaristica, cioè per noi cristiani che siamo divisi, l'Eucaristia può essere, va vista più come un sostegno in questo cammino che speriamo ci porta all'unità, oppure è un qualcosa che dobbiamo procrastinare soltanto al termine, quando sarà raggiunta un'unità sui temi, sugli argomenti dottrinali, liturgici, eccetera.
Sì, appunto il problema è qui, Pietro, cioè ci sono per alcuni aspetti delle lontananze che nascono semplicemente a livello di riconoscimento sì, dottrinale, a livello di struttura ecclesiale, quindi la figura del Papa che forse è la parte, diciamo, per certi aspetti più divisiva con alcuni fratelli e alcune visioni eucaristiche, ma che secondo me sono abbastanza conciliabili oggi. L'aspetto secondo me è doppio. Certo, non si può imporre a tutti immediatamente, perché giustamente mi sono fatto tutto a tutti, la logica è quella. Non possiamo imporre così proprio di primo acchito e dall'alto questa cosa qui, dicendo bon, d'ora in avanti è così e quindi ci ritroviamo tutti intorno alla stessa Eucaristia. Ma percorsi di condivisione di ospitalità eucaristica secondo me mirati a questo, un po' come la regola del seme, no? Non butti, no, non semini le piante, semini i granelli. E quindi questi percorsi di ospitalità eucaristica, secondo me, vanno letti in questo senso, cioè sono torrenti che cominciano a scavare dei percorsi a cui poi si aggiungono altri torrenti pian piano. Quindi è fondamentale, dal mio punto di vista, creare proprio queste occasioni che diventano spazi educativi e di apertura per educare tutti. Poi c'è chi riesce a entrarci dentro in maniera fluida, liquida, senza grandi patemi d'animo. Bisogna imparare anche a rispettare chi invece fa più fatica da questo punto di vista. Però se non si creano questi percorsi rischiamo di restare sempre a livello di riflessione bella, teologica, profonda, ma poi di fatto inconcludente. Quindi io dico sempre, il male secondo me nostro oggi, anche a livello ecclesiale, non è che non abbiamo più niente da dire, è che abbiamo paura di proporre percorsi nuovi perché temiamo di sbagliare. Ok, ma se non proponi un percorso, se non cerchi una strada, e non ti neghi anche la possibilità di tornare indietro, rettificare, fare una curva, tracciare un altro percorso. Cioè, se restiamo sempre nel limite, no, oltre questa autostrada non si può uscire, non ce la faremo mai. E secondo me è prezioso questo percorso qui di magari di piccole realtà iniziali, ma che condividono la pratica dell'ospitalità eucaristica, cioè che la portano avanti cercando forme che siano parlanti per tutti, e come un sasso nello stagno pian piano si allarga. Rinunciare a questo è deleterio, altrimenti rischiamo, ti ricordi quando negli anni, credo 70-80 se non vado errato, uscì il famoso documento del BEM, Battesimo, Eucaristia e Ministeri, e alla fine era molto ricco quel documento. Però poi pian piano sono stati messi dei paletti da una parte e dall'altra, finché non stiamo a discutere su questo, però sono stati messi dei paletti che hanno pian piano ristretto di nuovo il percorso e siamo di nuovo lì a condividere quelle cose che già allora in nuce c'erano lì dentro. Ci vogliono uomini e donne coraggiosi da questo punto di vista, che dici vabbè, mi sculacceranno, va bene, ok.
Adesso Elsa, si era prenotata Elsa, si apre il microfono.
Ecco, mi sentite?
Sì.
Volevo ringraziare Luciano, che però mi conosce, sa che io sono un po' sensibile sul tema ebraismo, e quindi ecco, mi permetto questo piccolo intervento perché... quando l'ho sentito dire è con Gesù che Dio cerca l'uomo, mentre tutta la tradizione precedente è solo l'uomo che cerca Dio, quando ha detto Gesù cancella il Levitico, ecco, mi è venuto un po' male. Pensiamo all'Esodo, Mosè nel roveto ardente trova Dio, un Dio che dice ho udito il grido del mio popolo e sono sceso io Dio per liberarlo dalla mano dell'Egitto. Quindi è il Dio di Israele, è il Dio ebraico ad essere un Dio che si fa Dio con noi, che scende, che si impasta con l'umanità. E d'altra parte Gesù l'ha detto esplicitamente, nemmeno uno iota passerà, no? E quindi non ha mai pensato e non ha mai fatto di cancellare il Levitico e nessuna parte della Torah. La questione qual era? Era che la misericordia era il cuore della Torah, l'amore, lo leggiamo nel Deuteronomio, nel Levitico, l'amore per Dio che non può mai essere disgiunto dall'amore per il prossimo. Il legalismo però aveva fatto perdere di vista questo, quindi erano rimasti tutti questi precetti di cui però non si capiva più la ratio, che era semplicemente appunto l'amore, il culto a Dio e il servizio al prossimo. Pensiamo a quello che significa il Capodanno per i nostri fratelli, per le nostre sorelle ebree, no? È l'occasione in cui si chiede perdono, ma sì, si può chiedere perdono a Dio, ma poi Dio ti dice, io i peccati, diciamo, che hai fatto ai tuoi fratelli e alle tue sorelle, io non li posso cancellare, devi andare tu a chiedere perdono. Quindi questa idea, no, del perdono, della misericordia, che è qualcosa di gratis, ce lo dicono bene i fratelli e le sorelle riformati, che c'è questa grazia gratuita che possiamo solo accogliere, e però poi è qualcosa che ci fermenta dentro, ci cambia. Quindi ecco, io davvero lo ringrazio per questo intervento, e so che lo spirito era esattamente questo, però soffro un po' quando per dire questa cosa bella di Gesù che viene a liberare dal legalismo, ecco, si fa un po' passare si fa un po' di tutta un'erba un fascio, no? Per cui si pensa che, insomma, tutti questi ebrei erano brutti e cattivi e hanno ucciso Gesù. Ecco, ricordiamoci che non è così, cioè è come oggi quando da cristiani e cristiani, da cattolici e cattolici, critichiamo il clericalismo, critichiamo la curia, una parte di curia. Non è che non siamo cristiani, ma lo facciamo proprio per esserlo di più, proprio perché amiamo la nostra fede. Sicuramente c'è differenza tra fede e religione, come dice Luciano, e appunto c'è anche il rischio di perdere di vista la fede a volte quando la religione diventa legalismo. Però insomma ricordiamo che davvero il Dio di Gesù è il Dio ebraico, no? Spesso forse abbiamo un po' la tentazione, noi cristiani e cristiani, di concentrarci di più sulla fede in Gesù e perdiamo un po' di vista la fede di Gesù, che è la fede appunto di un ebreo, quale è stato e quale rimane. Grazie, scusate.
Elsa, io ho detto fin dall'inizio che è grazie per esempio a persone come i farisei se l'ebraismo è arrivato fino ai nostri giorni. E inutile che lo dica che sono profondamente innamorato della spiritualità e del mondo ebraico. Quindi nessuna, da parte mia non c'è nessuna preclusione nei confronti di tutto quanto che tu hai detto, che condivido assolutamente. Il limite di questi incontri è il fatto che devi concentrare un sacco di cose in poco tempo e purtroppo a volte si rischia l'impressione che si penda verso una certa visione negativa, che non è assolutamente così. Gesù raccoglie il meglio, diciamo così, della spiritualità ebraica, soprattutto di quel volto del Dio creatore e liberatore che i padri gli hanno consegnato. Da questo punto di vista è indiscutibile. L'unico punto di disaccordo con te, da questo punto di vista, sul tuo intervento è il fatto che tu accenni a quel passo di Matteo, non uno iota, eccetera, eccetera. È vero, che dice Gesù, quella parte resta, cioè nessuno può cancellarla, e anzi è grazie a quella che siamo arrivati qui. Su questa, cioè, non puoi pretendere che un albero viva se gli tagli le radici. Questo è assolutamente indiscutibile. Gesù però lì fa riferimento a qualcos'altro. Dice, se quella parte lì è intoccabile perché c'è e non la si può cancellare, dall'altra c'è una nuova legge nel contesto di Matteo che sulle beatitudini, che portano esattamente a compimento quello che era espresso nella prima alleanza, diciamo così. Riguardo al Levitico, Gesù sinceramente lo trovo molto irrispettoso. Non si è dato molto da fare, direi, per seguire in maniera, diciamo, precisa le indicazioni, a parte lo spirito, come hai detto giustamente tu, cioè, sullo spirito della Torah Gesù lo sposa in pieno. È stato poi appunto l'interpretazione estremamente legalista a rovinare, diciamo così, il cuore della Torah, anche perché io questo non l'ho detto, è vero, l'ho omesso, però i farisei erano anche gente molto rispettata dalla gente comune al tempo di Gesù. Erano molto ammirati, erano rispettati proprio per la loro capacità di diciamo pure di mettere in piazza ciò che era l'osservanza del precetto come fedeltà all'alleanza, non fine a se stesso. Che poi sia stato letto così, purtroppo in alcuni casi è anche successo. Però ti ripeto, ce l'ho qui, Cioè, io la metto davvero quando studio la parola, la metto per sentire proprio il peso di una parola che non è mia, che devo trattare davvero con molta delicatezza e molta grazia.
Alessandra, scusa, c'è Corrado che aveva alzato la mano.
Ok.
Facciamo l'ultimo.
Sì. È l'ultimo, sì. Grazie tantissime. Vi sto seguendo per la prima volta e sto chiamando da Filadelfia, quindi sono un po' lontano fisicamente.
Filadelfia Calabria o Filadelfia Stati Uniti?
Filadelfia Stati Uniti.
Okay.
Però va benissimo. No, sono, intanto ringrazio tutti voi, Don Luciano, e anche la comunità vostra, perché è stata un'esperienza fortissima. Voglio soltanto condividere quello che mi ha molto colpito e che ora mi sta mettendo il cervello in movimento. E quello che Don Luciano ha detto non è tanto, no, il problema o concentrarci sul fatto che Gesù sia Dio, ma che Dio sia Gesù. E in quel momento mi è venuto come un flash: ma allora se Dio è Gesù, siamo tutti Dio. Però noi siamo anche passeggeri, noi siamo embrioni, cresciamo, viviamo e moriamo, e quindi facciamo parte tutti di questa creazione continua, e quindi se Dio siamo tutti, siamo noi, no, non voglio essere blasfemo, ma se Dio siamo tutti noi, in questo modo l'incarnazione e la creazione sono la stessa cosa, è un continuo, e questo mi dà un senso di, è difficilissimo da capire per me, da accettare, no, più che difficile, mi dà tantissima responsabilità. Tutto quello che è attorno a me diventa responsabilità mia. E quindi se io faccio parte di una comunità diventa anche responsabilità della mia famiglia, della mia comunità, del mio gruppo, di tutta la mia umanità. È una cosa che mi ha... che quando appena Don Luciano ha detto quella frase, no, sposta, non è... la questione non è se Gesù è Dio, è se Dio è Gesù. E in quel momento è venuta fuori questa... cosa che mi sta un po' muovendo, diciamo, ecco, che la volevo condividere con voi.
Grazie, Corrado.
Corrado,
sì.
Se ti rispondo restiamo fino a mezzanotte.
Ok, no.
Sono sicuro che di nuovo provocherei Elsa da questo punto di vista.
Allora la prendiamo come una condivisione.
Sì. Sì, sì.
No, è solo una cosa, solo un piccolo appunto. Giustamente condivido quello che tu hai detto e credo che davvero Gesù si riallacci proprio ai primissimi versetti del testo biblico, a quelli della creazione veramente, si riparte da lì. E quello che il narratore del Genesi con maestria, perché l'abbiamo letto sempre male noi quel testo, gli abbiamo fatto dire un sacco di roba che non dice. Poi magari Elsa mi contraddirà ancora una volta, però. Quando il creatore dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè, quell'immagine lì è qualcosa di potente, perché vuol dire che lui, guardando questa immagine, si riconosce. Guardando noi, vede la sua immagine. Il problema si pone, dall'altro punto di vista, nella somiglianza. Per cui se l'immagine è il dono, la somiglianza è il compito.
Sì.
E la vocazione nella nostra esistenza è proprio questo, di far sì che di realizzare la somiglianza in modo che somiglianza e immagine coincidano. Come? Entrando nella creazione, come ha fatto Dio il creatore. E Gesù ci insegna anche proprio questo. E secondo me Dio quando crea, oltre a dispiegare quella che è la sua grandezza, lo fa proprio in una maniera estremamente umana, perché la limita e creando si ritira, cioè lascia spazio all'altro. E c'è quella bellissima espressione che io cito ogni tanto nei miei commenti al Vangelo, chiede all'uomo di entrare nella creazione diventando pastore della propria animalità. Cioè, di non essere colui che si allarga su tutto, divora tutto, mangia tutto, ma di entrarci dentro diventando custode di ciò che gli ha dato perché altri possano vivere accanto. È per quello che la prima dieta umana non è una dieta animale, ma vegetale. Ma perché tutti, no, perché non perché Dio sia vegano, ma perché tutti possono avere lo stesso spazio e la stessa possibilità di vita in quell'ambiente. E Gesù non fa altro che riprendere questo discorso dicendo: ragazzi, se le vostre relazioni sono improntate sulla cupidigia, cioè sul fatto di volere occupare tutti gli spazi, di mangiare tutto, allora vi mangiate tra voi. Mentre noi abbiamo letto male la parte del giardino quando dice, il Signore dice, potete mangiare fuorché di quell'albero. No, dice, potete mangiare di tutto, ma non tutto. Il segno di quella proibizione del frutto è potete mangiare di tutto, ma non tutto. Di tutto, ma non la totalità, perché altri possano avere vita e condividere questo. Noi cosa abbiamo fatto? Se siamo magnati tutto, ecco.
Grazie Luciano, allora siamo arrivati alla fine di questo secondo incontro, vi do gli appuntamenti prossimi che sono il 24 febbraio con la preghiera, l'incontro di preghiera di nuova proposta con la comunità di San Fulgenzio di Roma e il prossimo incontro invece con Luciano sarà il 3 marzo con il quale finiremo il ciclo che ci ha regalato. Quindi ringraziamo tanto Luciano, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato e ci portiamo dietro questa immagine di questo filo da annodare che più lo annodi e più ci avvicina a Gesù e più ci avvicina tra di noi quando usiamo quella misericordia. Quindi ti ringraziamo e buonanotte a tutti e grazie di aver partecipato.
Buonanotte
la vostra pazienza, soprattutto grazie a Elsa.
Buonanotte a tutti, grazie.
Ciao a tutti, buonanotte.
Buonanotte.
Ciao a tutti, buonanotte.
Ciao a tutti, ciao.
Buonanotte, buonanotte.
Grazie a tutti.
Ciao Dea. Buonanotte a tutti, buonanotte.
Buonanotte.
Ciao Elsa.